Benvenuti a tutti in questo sabato mariano, nel cuore della Quaresima. Siamo al sabato dopo la seconda settimana della seconda settimana di Quaresima, in questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata, antica memoria della prigionia di San Paolo a Roma. Siamo ormai alla vigilia della solennità anche di San Giuseppe, che solo liturgica esternamente non avrà un risalto, purtroppo, se non come sottintesa civile la festa del papà. E tra poco, fra non molto, celebreremo la grande solennità dell'Annunciazione, che noi in Occidente adesso abbiamo denominato Annunciazione del Signore, ma che in Oriente è rimasta Evangelismos Dixi Peregia Theotoku, Annunciazione della Beata Vergine Maria. Identiche formulazioni diverse, contenuti identici, perché si tratta dell'incarnazione del Figlio di Dio, dall'umile serva del Signore, questa Vergine di Israele che il Signore ha scelto e che ha trovato grazia per tutti noi davanti a Dio. Possiamo ringraziare il padre Corrado Maggioni, il quale, come l'anno scorso, così anche quest'anno, nel nostro ciclo di sabati mariani dedicati alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria, ci tiene una lezione liturgica, il Vangelo dell'Annuncio a Maria nella preghiera liturgica. Padre Corrado Maggioni, studioso di liturgia, monfortano, studioso di liturgia, laureato in liturgia, insegna liturgia, è ufficiale della Congregazione per il culto divino. Ha scritto tanti contributi e libri. Posso ricordare quello che è più semplice, forse più facile anche per noi, per un percorso che gli ci ha dato quasi di storia liturgica della Mariologia. Benedetto il frutto del tuo grembo, si intitola, Due millenni di pietà mariana, accanto ad altri. La sua tesi di laurea, che ha lasciato un'impronta e tuttora è fondamentale dal punto di vista storico-liturgico, Annunciazione, storia, ecologia, teologia liturgica, dove ha dovuto scavare testi e fonti per dare il significato al 25 marzo, che non è solo l'annuncio del Signore, ma ha tante altre significazioni, addirittura legate al mistero pasquale del Signore, ciclo perciò pasquale. Allora, possiamo dirgli di nuovo il nostro grazie per l'amicizia che sempre ci lega, sia per i sabati mariani come per la fine d'anno, per la sua sempre così cordiale presenza con noi, la sua lezione che ci introduce nelle profondità mai esplorate del grande mistero che in Oriente non sarà mai toccato, il Vangelo dell'Annuncio a Maria, e ora nella preghiera liturgica nostra occidentale, come viene vissuto, presentato, ce lo dirà con la sua competenza e la sua sapienza il padre Corrado. Grazie anche a coloro che sono in ascolto tramite Radio Mater, e buon ascolto e buona lezione per tutti noi.
Ringrazio padre Ermanno, come anche voi, fedeli di questo appuntamento del sabato mariano che ci riporta una volta alla settimana a posare il nostro sguardo sulla Beata Vergine Maria, perché il nostro occhio si fissi maggiormente sul mistero del suo figlio. Il tema del mio intervento di questa sera l'abbiamo già sentito enunciare: il Vangelo dell'Annuncio a Maria nella preghiera liturgica. Tutti conosciamo la pagina dell'Annunciazione dell'Angelo alla Vergine, riferita dall'Evangelista Luca nel capitolo primo, versetti 26-38. Ora, se davanti a questo racconto dell'Annunciazione, l'esegesi reagisce in modo univoco, esponendo nella diversità degli approcci ciò che il testo dice. Non così avviene nel momento della celebrazione liturgica. L'esegesi, ossia l'interpretazione della Chiesa orante, non si ferma al puro testo, ma coglie la parola del Signore pronunciata adesso qui per noi nell'azione liturgica, superando allora la parzialità della esegesi della scrittura, cioè del testo, così come riferito. La Chiesa in preghiera fa esegesi della rivelazione in atto, sintesi vitale del dialogo tra Dio e l'uomo, canonizzato nella scrittura, certamente, celebrato, attuato, ossia reso attuale, presente nel mistero del culto, per essere tradotto in vita di fede, speranza e carità da parte degli oranti. Ciò che la rivelazione annuncia, questo viene celebrato, ma viene celebrato per essere vissuto. Così dal racconto dell'Annunciazione l'attenzione si sposta al mistero dell'Annunciazione, dal racconto scritto all'evento, al mistero, celebrato mediante parole, canti, gesti, segni, in un contesto peculiare qual è quello dell'Eucarestia, della liturgia delle ore o un'altra azione sacramentale. A riguardo prendo come riferimento della mia esposizione quanto si legge in Sacrosanctum Concilium numero 24, questo dice la Sacrosanctum Concilium. Massima è l'importanza della Sacra Scrittura nel celebrare la liturgia. Da essa infatti sono tratte le letture che si leggono e si spiegano nell'omelia e i salmi che si cantano. Dal suo spirito e dalla sua mente, cioè dallo spirito e dalla mente della Scrittura, sono ispirate le preghiere, le orazioni e gli inni liturgici, e da essa le azioni e i segni ricevono il loro significato. Fine della citazione, Sacrosanctum Concilium 24, cioè che dice che la Scrittura ha una grande parte nell'azione liturgica. Da essa sono tratte oltre alle letture bibliche, ma certamente le preghiere, gli inni, le antifone, i gesti hanno la loro radice o la loro ispirazione nelle pagine della Scrittura. Allora, alla luce di questo principio, che cosa farò o tenterò di fare oggi pomeriggio? Quello di mostrare come la preghiera, la Chiesa in preghiera, reagisce in vario modo davanti al mistero enunciato dal Vangelo dell'Annunciazione. Qual è la reazione orante? Allora, il mio intervento vuole mettere in risalto, procedendo a mo' di saggio, ossia con una campionatura, il riflesso che il Vangelo dell'Annuncio a Maria riverbera nella preghiera liturgica. Il rapporto tra Vangelo dell'Annunciazione e liturgia implica la considerazione di vari aspetti, a seconda dell'uso del testo di Luca 1, 26 e 38. Come dell'uso dei singoli versetti di questo Vangelo, del giorno in cui viene assegnata la lettura di questo Vangelo, dei testi biblici che lo accompagnano, la prima lettura, il Salmo responsoriale, il canto al Vangelo, un'eventuale seconda lettura, dalla celebrazione in cui viene proclamato, ascoltato, dall'ispirazione che da esso traggono preghiere, orazioni, inni, antifone, responsori. Primo punto, la pericope di Luca 1, 26 e 38 nell'attuale liturgia romana. Impiegato questo Vangelo concordemente da varie tradizioni liturgiche nel periodo antecedente il Natale, preparatorio al Natale, tutte le liturgie leggono in un giorno, in una domenica, il Vangelo dell'Annunciazione, impiegato ancora nel 25 di marzo e in altre celebrazioni mariane, il Vangelo di Luca 1, 26 e 38 viene indicato nell'attuale lezionario romano in varie occasioni, e sono queste. È assegnato come Vangelo della Messa in questi giorni, nella domenica quarta di Avvento B, il 20 di dicembre Nella messa si legge il Vangelo dell'Annunciazione. Nella solennità dell'Annunciazione del Signore, il 25 di marzo. Nella solennità della Immacolata Concezione, l'8 dicembre, si legge il Vangelo dell'Annunciazione. I 9 formulari della raccolta di messe, messe della Beata Vergine Maria, i 9 formulari si legge, è proposto come Vangelo, il Vangelo di Luca 1, 26, 38. E questi sono i titoli. Maria Vergine nell'Annunciazione del Signore, Maria Vergine Donna Nuova, Santo Nome di Maria, Maria Vergine Serva del Signore, Maria Vergine Tempio del Signore, Maria Vergine Immagine e Madre della Chiesa, Maria Vergine Regina dell'Universo, Maria Vergine Madre del Bell'Amore, Maria Vergine Regina della Pace. Quindi pensate a quante sfumature nella preghiera della Chiesa, meglio, quante sfumature la preghiera della Chiesa riceve da questo Vangelo, letto in varie occasioni, non soltanto il 25 di marzo. Viene suggerito, tra altri Vangeli, lasciando la possibilità di scelta, dal comune della Beata Vergine Maria nelle seguenti memorie mariane. La Beata Vergine Maria Regina, il 22 di agosto, viene suggerito, sapete che la memoria non ha letture proprie, ma per il 22 di agosto Maria Regina viene suggerito dal comune, ma il lezionario indica il Vangelo dell'Annunciazione. E anche nella Beata Vergine Maria del Rosario, il 7 di ottobre, viene suggerito, indicato il Vangelo dell'Annunciazione. Tra altre pericopi evangeliche figura nel lezionario del comune della Beata Vergine Maria, della messa rituale della consacrazione delle vergini e della professione religiosa, quindi non soltanto nella messa, ma anche in altre celebrazioni sacramentali, la consacrazione delle vergini e la professione religiosa. Tra i vari Vangeli indicati, suggeriti, si trova anche il Vangelo dell'Annunciazione, Luca 1, 26, 38. Da qui risalta, e anche solo fermandosi alla scelta delle celebrazioni in cui viene indicato il Vangelo dell'Annunciazione, risalta il vasto spettro di luci che questa pagina di Luca riverbera sul mistero della Vergine celebrato dalla Chiesa nel memoriale dei misteri di Cristo, rischiarandone le diverse sfaccettature. Vi ho fatto ascoltare i titoli delle messe mariane per mostrare in quante declinazioni la preghiera della Chiesa fa riferimento o ascolta il Vangelo dell'Annunciazione. Ancora, ad evidenziare l'accentuazione diversa con cui la Chiesa celebra il mistero dell'Annunciazione narrato dal Vangelo di Luca, secondo i giorni e le occasioni, concorre la scelta di altri testi biblici della liturgia della parola. L'8 di dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, si legge un testo della Genesi come prima lettura, un testo degli Efesini come seconda lettura e il Vangelo è quello dell'Annunciazione. Quindi anche il Vangelo ha una coloratura particolare alla luce degli altri testi. Il 25 di marzo, come prima lettura, si legge un oracolo di Isaia, l'oracolo della Vergine. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Seconda lettura, Ebrei 10, l'eccomi del Verbo che entra nel mondo. Il Vangelo resta il medesimo. Allora, l'esegesi, l'interpretazione della Chiesa orante varia, del medesimo testo, varia a secondo delle celebrazioni e dentro le celebrazioni a secondo delle altre letture che accompagnano questo Vangelo. Non solo gli altri testi, ma anche il canto al Vangelo, l'acclamazione che introduce al Vangelo. Adesso non posso entrare in questi dettagli, ma anche l'acclamazione che precede il Vangelo, un conto è l'acclamazione al Vangelo dell'8 di dicembre, della quarta domenica di Avvento, del 25 di marzo, del 20 di dicembre, della quarta domenica di Avvento. utile per orientare anche il titolo dove si trova il titolo? Bisogna aprire il lezionario. Se voi aprite il lezionario trovate un titolo prima dal Vangelo secondo Luca, c'è un titolo. Il titolo è scelto a ragion veduta, ossia non ogni volta che nel lezionario si legge, viene indicato come Vangelo il testo dell'Annunciazione, questo Vangelo ha il medesimo titolo. Per esempio, il 25 di marzo potete trovare un titolo, vediamo se qui ho registrato. Allora, la quarta domenica di Avvento, il 20 dicembre, l'Annunciazione, il 25, e nel comune della Beata Vergine Maria, trovate questo titolo. Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce. Mentre per l'Immacolata si trova ti saluto, piena di grazia, il Signore con te. Vedete la varia accentuazione. Certo, per l'Immacolata si legge il Vangelo dell'Annunciazione, ma il titolo già ci porta a accorgerci dell'accentuazione in cui oggi viene proclamato e ascoltato questo testo. Ti saluto, piena di grazia, il Signore con te. In altre occasioni, ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce. A marcare l'accento contenutistico di una celebrazione in cui si legge il Vangelo dell'Annunciazione contribuiscono anche l'eucologia, ossia il prefazio, le orazioni, come le antifone d'ingresso e le antifone alla comunione. Adesso non entro nei dettagli, ma è soltanto per dare un'indicazione. Il titolo è Il Vangelo dell'Annuncio a Maria nella preghiera liturgica. Ecco, c'è il Vangelo, ma non solo il Vangelo. Ci sono vari elementi all'interno della celebrazione che traggono ispirazione di questo Vangelo o reagiscono al messaggio annunciato da questo testo del Vangelo. Ancora, nel benedizionale, il Vangelo di Luca 1:26-38 è indicato, tra altri testi, per la benedizione di una madre prima del parto e per la benedizione di un'immagine della Beata Vergine Maria. Ecco, in queste due benedizioni viene indicato, tra altri testi, il Vangelo dell'Annuncio dell'Angelo a Maria. Secondo punto, l'impiego di versetti di questo brano, dal 26 al 38 del capitolo prima di Luca, nelle antifone e nei responsori. Vi è una variegata modalità di impiego riscontrabile sia nelle antifone della messa che della liturgia delle ore, come nei responsori. Mi limito a una campionatura. Ad esempio, troviamo la ripresa letterale di uno o più versetti, capitolo primo dal 26 al 38. Nei testi latini è evidente, nelle traduzioni non sempre è evidente. Ma ad esempio, la seconda antifona dei primi vespri di San Giuseppe, il latino dice «Missus est angelus Gabriel ad Deo in Civitate Galilee, qui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, qui nomen erat Joseph». È il versetto 26-27 del capitolo primo. Nell'italiano non è proprio letterale, dice l'italiano, sempre l'antifona dei primi vespri di San Giuseppe. L'angelo Gabriele fu mandato a Nazareth, alla sposa di Giuseppe, la Vergine Maria. Ancora, il verso 28 viene ripreso nei primi vespri, la terza antifona dei primi vespri dell'Immacolata e anche dal comune, e dice «Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te». Immacolata, un'antifona dei primi vespri e anche dal comune. O ancora un'antifona alla comunione del 20 dicembre. L'antifona alla comunione del 20 dicembre recita: L'angelo disse a Maria: Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio e gli porrai nome Gesù. È il verso 31. O ancora l'antifona secondi dei vespri del comune della Beata Vergine, come l'antifona di sesta e la terza antifona dei secondi vesperi dell'Annunciazione e anche la quarta domenica di Avvento, che dice, viene ripreso come antifona il verso 38 alla lettera. Ecco la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Allora, ci sono dei casi in cui un versetto di questo Vangelo viene adottato come antifona in varie celebrazioni, dell'ufficiatura di varie celebrazioni. Ancora, si ha l'impiego di versetti del Vangelo dell'Annunciazione suturati in varie combinazioni con delle omissioni, viene aggiunto un termine, viene aggiunto un altro termine e vengono accostati dei vocaboli. Ad esempio, sono ripresi, ma con questi accostamenti, i versetti 28-42 del capitolo primo. Questa è l'antifona di sesta del tempo di Avvento e l'antifona al Magnificat del 25 di marzo. Presenta questo abbinamento dei versetti 28 e 42 di Luca 1. L'angelo Gabriele disse a Maria: Ave piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. L'accostamento è un'espressione che l'angelo dice a Maria e un'espressione che Elisabetta dice a Maria. Ecco che l'esegesi della Chiesa orante abbina in questa antifona. Ancora, un'antifona d'ingresso che troviamo nel comune della Beata Vergine Maria. I versetti suturati sono versetti 30-32. Questa è l'antifona. L'angelo disse a Maria: Hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Ancora, l'abbinamento dei versetti 30-31 ci dà questa antifona, che è l'antifona al Magnificat dei secondi vesperi della quarta domenica di Avvento. Dice: Maria, non temere, hai trovato grazia presso Dio, concepirai e darai alla luce un figlio. Questa medesima antifona, con qualche ritocco, la ritroviamo nella solennità dell'Annunciazione, la seconda antifona dei secondi vesperi, che dice: Maria, non temere, Dio ti ha guardata con amore, concepirai un figlio e lo darai alla luce, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Che cosa ha di diverso rispetto all'antifona precedente? Troviamo l'aggiunta: Dio ti ha guardata con amore e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, che nell'antifona precedente non compariva. Ci sono anche dei responsori, ma adesso non voglio tediarvi con delle analisi troppo dettagliate, perché voglio dire altre cose. Ma qualche esempio voglio portarlo. Per esempio, troviamo l'abbinamento di versetti del Vangelo dell'Annunciazione, capitolo prima di Luca, con altri versetti biblici di altri libri, di altri autori, di San Paolo per esempio, creando in questo caso, con questo abbinamento, dei suggestivi significati. Ad esempio, il responsorio alla prima lettura dell'ufficio delle letture dell'Immacolata, dice il responsorio. Dunque, gli abbinamenti sono il versetto 30 di Luca 1 con Romani 5,12 e un'espressione del Salmo 114, dice questo responsorio. Per colpa di un uomo il peccato entrò nel mondo, perché tutti hanno peccato. Non temere, Maria, tu hai trovato grazia davanti a Dio. Vedete la interpretazione. Paolo, Romani 5,12. Per colpa di un uomo il peccato entrò nel mondo, perché tutti hanno peccato. Non temere, Maria, l'annuncio dell'angelo alla Vergine. Non temere, Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. Versetto. Il Signore ti ha liberata dalla morte, ti ha protetta contro il nemico. Questa è un'espressione del Salmo 114. E poi, non temere, Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. Vedete com'è interessante questo abbinamento di un versetto del Vangelo di Luca, un versetto preso dalla lettera ai Romani e un versetto dal Salmo 114. Un altro esempio, versetto 32 di capitolo 1 di Luca, abbinato con Isaia 11:10, il versetto 10. È il responsorio dell'ufficio delle letture del 17 dicembre. Ecco, il germoglio di esse si innalza a salvezza dei popoli. Le nazioni lo invocheranno, il suo nome sarà glorioso. Il versetto: il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Sono le parole dell'angelo alla Vergine. Il suo nome sarà glorioso. Oppure possiamo prendere questo antifona di nona dell'Avvento, il versetto 29, dunque c'è magari un versetto della scrittura, accompagnato da espressioni che ne ampliano il significato teologico, e questa amplificazione contiene la comprensione della Chiesa davanti a questo versetto. Allora, viene ripreso ad esempio il versetto 29. Vi do la traduzione italiana, perché talvolta tra il latino e l'italiano, nella liturgia delle ore, ci sono delle varianti che non permettono di arrivare alle medesime conclusioni. L'italiano dice, sto parlando dell'antifona di nona del tempo di Avvento. Maria rispose, che vuol dire il tuo saluto? Ecco, questo è il riferimento a Luca 1, versetto 29. No? Maria rispose, che vuol dire il tuo saluto? È turbato il mio spirito. Io sarò la madre del re, rimanendo intatta nella mia verginità. Allora, le prime espressioni fanno riferimento al versetto 29. Maria rispose, che vuol dire il tuo saluto? È turbato il mio spirito. Maria rimase turbata a queste parole. Le altre due espressioni sono una amplificazione con cui la Chiesa legge questo interrogativo di Maria. Che tipo di turbamento è stato? L'antifona lo spiega in questo modo. Io sarò la madre del re, rimanendo intatta nella mia verginità. Si trovano anche composizioni, sempre nelle antifone, di chiaro riferimento al testo dell'Annunciazione, senza tuttavia riprendere questo testo alla lettera. Ad esempio, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e concepì dallo Spirito Santo. L'Angelus Domini, per esempio. O ancora l'antifona al Benedetto del 23 dicembre recita: ora si compiono tutte le parole che l'angelo ha detto a Maria. Non è un testo della scrittura, ma è chiaro il riferimento di questa antifona a ciò che annuncia. Li annunciava e il 23 di dicembre la Chiesa alle lodi nell'antifona al Benedetto canta: ora si compiono tutte le parole che l'angelo ha detto a Maria. O ancora il canto d'ingresso del numero 10 delle messe della Beata Vergine Maria, intitolato Maria discepola del Signore. L'antifona d'ingresso recita: te beata, o Maria, che accogliendo l'annunzio dell'angelo sei divenuta madre del Verbo. Te beata, che meditando nel silenzio del cuore le parole celesti, sei divenuta discepola del Divino Maestro. Vedete? Accogliendo la parola dell'angelo sei diventata la madre del Verbo e meditando nel silenzio del cuore le parole celesti che vengono dal cielo, le parole dell'angelo, sei divenuta discepola del Divino Maestro. Il testo latino è molto bello perché dice facta est mater, mater divini verbi, e facta est divini verbi discipula, cioè madre del Verbo divino e discepola del Verbo divino. Nell'italiano, ma non male, cioè hanno tradotto, cioè madre del Verbo e discepola del Divino Maestro. Te beata, la beatitudine, beati coloro che ascoltano. Maria, nel Vangelo dell'Annunciazione, ha ascoltato e ascoltando è divenuta madre del Verbo divino. Ma non solo madre, anche discepola del Verbo divino, dunque discepola del Divino Maestro. Tutto questo nell'antifona d'ingresso della messa numero 10 della raccolta di messe in onore della Beata Vergine Maria. Leggiamo un ultimo responsorio dell'Annunciazione del 25 di marzo che dice: accogli la parola, Vergine Maria, l'annuncio dell'angelo del Signore, concepirai nel tuo grembo l'uomo Dio. Diranno di te benedetta fra le donne. Partorirai un figlio e sarai madre sempre vergine. Diranno di te benedetta fra le donne. Vedete, qui c'è l'abbinamento di vari versetti e la cosa interessante che segnalo è che il testo, mentre il testo di Luca dice concepirai nel tuo grembo un figlio, qui invece di dire figlio dice concepirai nel tuo verbo l'uomo Dio, o il latino che dice concepies et paries deum pariter et hominem, concepirai il Dio e insieme uomo. Vedete come, diciamo, l'esegesi orante della Chiesa, l'esegesi dentro la preghiera, ispirata dai testi della Scrittura, diventa una ricomprensione di ciò che la Rivelazione dice. Ancora, l'antifona Alma Redentoris Mater fa riferimento all'annuncio dell'angelo a Maria. Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore, madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. Anche questa antifona è una reazione, ecco, la Chiesa orante che reagisce all'annuncio dell'angelo. Ci sono altri elementi della liturgia ambrosiana, ma noi siamo romani, li lasciamo perdere. No, ma perché... Ah, per la radio. Non voglio però esagerare, perché... Diciamo, leggiamone almeno uno. Il responsorio dei secondi vespri della domenica sesta di Avvento. Sapete che la domenica sesta di Avvento ambrosiana è celebrativa della divina e virginale maternità di Maria. Dal V secolo in poi gli ambrosiani sono rimasti fedeli a questa domenica mariana prenatalizia. E il responsorio dei secondi vespri, ispirandosi ai versetti 26 e 35 del capitolo 1 di Luca, recita: per bocca dell'angelo Gabriele fu dato l'annunzio alla Vergine Maria che concepì dal cielo il Verbo di Dio, e nell'esiguo grembo di una donna fu accolto colui che era più grande del mondo. Versetto: lo Spirito Santo discenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e nell'esiguo grembo di una donna fu accolto colui che era più grande del mondo. O un altro responsorio, sempre un responsorio dei primi vespri, sempre della sesta domenica d'Avvento: o benedetto il grembo che accolse l'invisibile, colui che sette troni non portavano. Dolce e leggero carico è il figlio della Vergine. Versetto: e Dio gli ha dato il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre su Giacobbe, non avrà fine il suo regno. Dolce e leggero carico è il figlio della Vergine. Bello, mi sembra, no? Venite, il mio carico è leggero, il mio... Chi accoglie dolce e leggero carico è il figlio della Vergine. Terzo, testi eucologici, preghiere, ispirati al mistero dell'Annunciazione. Non può sfuggire che i frequenti titoli mariani della liturgia, come ad esempio Vergine o Vergine Maria, trovano riscontro proprio nel versetto 27 del capitolo primo di Luca. L'angelo fu mandato una vergine, la vergine si chiamava Maria. Nel vocabolario liturgico non troviamo il termine Madonna. In genere c'è Beata Vergine, Beata Vergine Maria. Questa è la terminologia che non è a caso, ma perché è fondata nel Vangelo. Luca 1,27, l'angelo fu mandato vergine e la vergine si chiamava Maria. Il prefazio dell'Annunciazione dice: è veramente cosa buona e giusta renderti grazie per Cristo nostro Signore, All'annunzio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Questo è il prefazio. Non possiamo adesso entrare in tanti dettagli, ma almeno mi piace dire alcune cose. La prima è questa. Il saluto che apre ogni prefazio, Dominus vobiscum, il Signore sia con voi, è una eco del Dominus tecum che l'angelo ha detto a Maria. Rallegrati, il Signore è con te. Questo è l'Evangelo, la buona notizia, che l'angelo, colui che reca un Vangelo, ha detto a Maria. Il Signore è con te. Allora, Dominus vobiscum, il Signore è con voi. Prima del Vangelo, il sacerdote saluta. Ma anche all'inizio della preghiera eucaristica, il sacerdote, allora ecco un eco, la reazione della Chiesa in preghiera a questo Vangelo. E riguardo al prefazio, rendendo grazie, la Chiesa fa memoria del mistero rivelato e compiuto nell'ora dell'Annunciazione. Già includente quest'ora di Nazaret, già includente l'ora della croce, l'ora salvifica della croce. Viene esaltato il mistero della Vergine Madre, la fede e l'amore, queste sono le virtù. Dunque la Vergine accolse nella fede la tua parola e concepì e con ineffabile amore portò in grembo. La fede e la carità della Vergine annunciata. L'ascolto e il concepimento, accolse con fede, con amore concepì. E ancora, verginità e maternità. La Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo Vergine e Madre. In ragione, appunto, tutto questo, viene esaltato il mistero della Vergine in ragione del primogenito dell'umanità nuova. Il primogenito dell'umanità nuova che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. C'è già il mistero di Cristo in tutta la sua pienezza, non solo concepito, ma già il Salvatore di Israele e di tutte le genti. Un altro testo eucologico, la colletta del comune della Beata Vergine Maria nel tempo di Avvento. Una volta era la colletta del 25 di marzo. Dice, o Dio, che all'annuncio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera madre di Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di te. Vedete? Il titolo del mio intervento, l'annuncio dell'angelo nella preghiera liturgica. Ecco, una orazione del comune della Beata Vergine che esprime bene, è una preghiera ma ispirata dal Vangelo dell'Annunciazione. Un altro esempio, la domenica quarta di Avvento, un testo notissimo perché viene pregato a termine dell'Angelus. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Vedete la pienezza del mistero di Cristo, concepito, incarnato, crocifisso, passione, croce, risurrezione. In questa orazione non si parla della Vergine Maria, ma è chiaro che è chiamata in causa, perché all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio, ma la prima destinataria di questa rivelazione è la Vergine annunciata. Ancora, la colletta alternativa della domenica quarta di Avvento B del ciclo B, propria del Messale Romano Italiano, dice: Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il Verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile. Molto interessante, perché c'è il rapporto tra Maria e la Chiesa. Dice, dunque, che tra gli umili e i servi, che tra gli umili scegli i tuoi servi, ecco la serva del Signore, per portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria la Chiesa è feconda, esprime la sua maternità sull'esempio della verginità feconda della Vergine Maria. Concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria, cosa deve fare la Chiesa? Accolga il Verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile. La Chiesa è madre poiché genera i figli alla vita eterna. Leggiamo ancora la colletta del 20 dicembre, che è un'antica orazione che viene dal rotolo di Ravenna, un po' adattata, ma dice questo testo che oggi leggiamo il 20 di dicembre. Tu hai voluto, Padre, che all'annunzio dell'angelo la Vergine Immacolata concepisse il tuo Verbo eterno e, avvolta dalla luce dello Spirito Santo, divenisse tempio della nuova alleanza. Fa che aderiamo umilmente al tuo volere, come la Vergine si affidò alla tua parola. Vedete, una orazione, cioè la preghiera della Chiesa, ispirata, suggerita, motivata dal Vangelo dell'annuncio dell'angelo alla Vergine. Se noi cancellassimo questa pagina di Luca, non la conoscessimo, non riusciremmo a capire fino in fondo lo spessore di questa preghiera. Inni, quarto punto, inni evocativi l'annuncio dell'angelo a Maria. Il racconto dell'Annunciazione ha variamente ispirato gli innografi cristiani che hanno esposto in versi la fede, la lode, l'ammirazione della Chiesa davanti all'incarnazione del Verbo. L'utilizzo del Vangelo di Luca 1:26-38 nella primitiva liturgia cristologico-mariana, preparatoria alla manifestazione del Signore nella carne, sto parlando del tempo di Avvento, fece sì che il saluto dell'angelo Caire, rallegrati, rivolto da Gabriele alla Vergine, acquistasse questo saluto una importanza straordinaria. Da esso, infatti, specie a partire dal Concilio di Efeso, V secolo, trasse ispirazione ed impulso la lode alla Theotokos, tramandataci negli splendidi kairetismoi. Sono delle modulazioni, caire, rallegrati, kairetismoi, sono delle acclamazioni rivolte alla Theotokos che prendono fiato, motivo, dalle parole dell'angelo. L'angelo ha detto rallegrati piena di grazia, le antifone, i canti della Chiesa prendono fiato, prolungano, fanno eco incessante a queste parole dell'angelo. Ci sono vari esempi, ma un esempio voglio citarlo, perché è tutti noto, l'inno Acatistos, pensate a quante volte viene ripetuto questo saluto dell'angelo, rallegrati Vergine Madre. E, dunque, anche dell'Acatistos le prime quattro stanze sono modulate direttamente sul mistero dell'Annunciazione. Sono vari gli inni, ma soprattutto inni latini. In italiano cosa c'è rimasto? L'Ave Maristella, la traduzione italiana dice, una strofa, l'ave del messo celeste reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. Vedete, un inno, questa strofa, ispirata direttamente al Vangelo dell'Annunciazione. A differenza del latino, dove ci si rivolge direttamente a Maria, nell'italiano vi è invece la terza persona. Si gioca sui termini ave, eva. Il latino dice sumen sillud ave, Gabrieli sore, dalla bocca di Gabriele, ricevendo l'ave, fundanos in pace, fondaci nella pace, mutando il nome di Eva. Ricevendo dalla bocca di Gabriele il saluto da ave, hai mutato la sorte di Eva. Dicevo, nel latino è la seconda persona, si parla a Maria. Nell'italiano alla terza. Facendo propria la parola uscita dalla bocca di Gabriele, Maria trasforma la sorte di Eva, ridonandoci la pacificazione perduta in origine. Un altro esempio, l'inno italiano dei primi vespri del 25 marzo, che viene cantato anche in avvento dal 16 al 24. Dice questo inno, che è una libera traduzione di un inno latino. L'italiano dice: accogli nel tuo grembo, o Vergine Maria, il Verbo di Dio Padre. Su te il Divino Spirito distende la sua ombra, o Madre del Signore. Porta santa del Tempio, intatta ed inviolabile, ti apri al Re della Gloria. Predetto dai profeti, annunziato da un angelo, viene Gesù Salvatore. Vedete come questo inno canta, ma l'ispirazione viene fondata, ancorata all'annuncio dell'angelo a Maria. Altri riferimenti, mi avvio verso la conclusione. Esistono altre formule e usi che hanno diretto riferimento a qualche espressione, a qualche versetto del Vangelo dell'Annunciazione. Ad esempio, il versetto 35 del capitolo primo risuonava nel rito della confermazione in uso fino alla riforma liturgica post-conciliare. Il rito di crismazione si apriva con queste parole pronunciate dal Vescovo: Spiritus Sanctus superveniat in vos, ed Virtus Altissimi custodiat vos a peccatis. Vedete? Mistero dell'Annunciazione. Lo Spirito Santo scende, crisma, possiamo dire, la Vergine Maria. Il medesimo Spirito crisma adesso coloro che riceveranno il sacramento della confermazione. E allora il Vescovo riprendeva, era interessante. Ciò che è avvenuto per Maria nel momento dell'Annunciazione, il medesimo Spirito adesso opera ciò che deve operare in voi attraverso il sacramento. Oppure, altri casi, nel Medioevo sono testimoniate delle interessanti risposte all'invito orate fratres, pregate fratelli, della Messa. Modulate queste risposte sul versetto 35 di Luca 1, evocative del nesso incarnazione e eucaristia. Il verso 35 è: lo Spirito Santo scenderà su di te la potenza dell'Altissimo. Queste erano le espressioni con cui si rispondeva, i ministri rispondevano all'invito del sacerdote orate fratres. Una risposta suonava così: Spiritus Sanctus superveniet in te, et Virtus Altissimi obrumbet tibi. Adesso noi rispondiamo. Dunque, pregate fratelli perché il mio e il vostro sia gradito Dio Padre. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Anziché questa risposta, questa era la risposta: lo Spirito Santo venga sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti adombri. È bello, nel senso che come lo Spirito Santo è sceso sulla Vergine Maria e ha generato il corpo di Cristo, così i fedeli che cosa dicono al prete? Lo Spirito Santo venga su di te, ti adombri, perché tu possa preparare per noi il corpo di Cristo, là storico, qui in sacramento. Un'altra risposta dice: Spiritus Sanctus superveniet in te, et holocaustum tuum coram Deo fiat acceptabilem. Lo Spirito Santo venga su di te e renda gradito a Dio il sacrificio, l'olocausto. O un'altra risposta era: Spiritus Sanctus superveniet in te, et Virtus Altissimi obrumbet tibi, ut affinché sacrificium tuum acceptum sit in conspectu Domini, procuntis fidelibus vivis et defuntis. Cioè, lo Spirito Santo venga su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombri, affinché il tuo sacrificio sia gradito al cospetto del Signore per tutti i fedeli vivi e defunti. Sono degli esempi che ci dicono come, ecco, nel Medioevo la Chiesa, ispirandosi al Vangelo dell'Annunciazione, abbia modulato la sua preghiera. Ancora, la preghiera di benedizione di un nuovo fonte battesimale si richiama all'adombrazione della Vergine, sempre il versetto 35 del capitolo primo di Luca. Si richiama questo versetto per illuminare la fecondità della Vergine Madre Chiesa che dall'acqua e dallo Spirito genera figli al Padre. Oggi nel benedizionale c'è una benedizione del fonte battesimale e la preghiera di benedizione contiene l'espressione che adesso vi leggo, questa preghiera rivolta a Dio. Manda, o Padre, su queste acque lo Spirito Santo che adombrò la Vergine Maria perché desse alla luce il primogenito. Il tuo soffio creatore fecondi il grembo della Chiesa, sposa del Cristo, perché generi a te una nuova progenie di candidati alla patria celeste. Vedete il mistero del battesimo. Al momento di benedire l'acqua, nella quale, in virtù dello Spirito Santo, la Chiesa Madre genererà una progenie di fratelli del primogenito, che è il Cristo, la preghiera della Chiesa, nell'invocare la potenza dello Spirito, non fa altro che rifarsi all'ora dell'Annunciazione, dicendo: come lo Spirito adombrò la Vergine perché generasse il primogenito, così il medesimo Spirito fecondi queste acque perché la Chiesa possa generare una progenie destinata di candidati alla patria celeste, alla vita eterna. Andiamo verso la conclusione perché sono le 5, la leggo. Allora, al termine di questo itinerario, ma un saggio, perché i testi sono molti di più di quelli che io vi ho così segnalato, si impongono almeno due annotazioni. La prima annotazione riguarda l'utilizzo liturgico del testo evangelico dell'annuncio dell'angelo a Maria nella preghiera liturgica della Chiesa. Ho segnalato alcuni esempi, ecco, non in modo esaustivo. Quindi già un primo dato. Il Vangelo dell'Annunciazione non si legge solo il 25 di marzo. La Chiesa lo legge in molte altre occasioni per intero. La seconda riguarda, dunque, lo legge per intero e molte orazioni, antifone, responsori e altri tipi di preghiere sono direttamente ispirati a questo Vangelo. La seconda annotazione riguarda la dinamica propriamente liturgica del celebrare il mistero dell'Annuncio a Maria. Questa è la domanda. Qual è il significato teologico esistenziale per la comunità in preghiera? Qual è il significato? Ricordavo la peculiarità dell'esegesi del Vangelo dell'Annunciazione compiuta dalla Chiesa nell'azione liturgica, in vista di una esegesi esistenziale affidata ai fedeli. Dio parla la rivelazione. La Chiesa celebra ciò che Dio ci dice, ma lo celebra perché dia forma alla vita. Ecco, la vita dei fedeli è l'esegesi di ciò che Dio annuncia e la Chiesa celebra nell'azione liturgica. È chiaro? Sì. C'è una esegesi storico-critica. Cosa dice il Vangelo dell'Annunciazione? L'esegeta sempre dice quello che dice questo Vangelo. Ma la Chiesa fa esegesi orante perché questo Vangelo lo legge l'8 di dicembre, la quarta domenica di Avvento, il 25 di marzo e ogni volta fa una esegesi diversa a seconda di ciò che... Ma esiste poi un'altra esegesi che è quella della vita dei fedeli. La vita dei fedeli è chiamata ad essere interpretazione vivente di ciò che il Vangelo dell'Annunciazione annuncia. Se dallo scritto di Luca, dal racconto dell'Annunciazione, infatti, l'accento si sposta sul mistero dell'Annunciazione celebrato dalla comunità per vivere e crescere in Cristo. Se dallo scritto di Luca si arriva a professare che storicamente il Verbo di Dio si è incarnato per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine Maria, nella celebrazione liturgica in atto si incontra sacramentalmente Cristo che ha preso corpo e sangue dalla Vergine per essere incessantemente il Dio con noi. Lo si loda, lo si ringrazia, lo si contempla, lasciandosi coinvolgere nella sua logica offertoriale. Si dialoga con la Vergine Madre nel momento celebrativo, lodandola, ammirandola, venerandola, invocandola, gustando la comunione con lei, facendosi guidare da lei a vivere in com per Cristo. Ancora, nel momento celebrativo, si sperimenta la potenza dell'azione dello Spirito Santo. Ancora, si ringrazia con tutto il cuore il Padre, sorgente fonte del disegno redentivo. Ancora, ci si edifica come Chiesa, umanità riconciliata dal Dio con noi e per noi. Ricordiamo quella orazione del 20 dicembre, è come la Chiesa, così. In breve, si entra dentro il mistero, incontrandosi vitalmente con il Verbo di Dio che domanda di prendere dimora in noi attraverso i santi segni della sua parola e del suo corpo e sangue, colmi della potenza dello Spirito. La celebrazione liturgica, e non solo quella del 25 marzo, modellata sull'ora dell'Annunciazione, perpetua il mistero del corpo e sangue di Cristo, cifra di ogni teologia liturgica. Adesso sono delle parole un po' difficili, ma il fatto che il Verbo si sia fatto carne e sangue ha adottato una mediazione sacramentale che ci aiuta a capire quello che facciamo nell'azione liturgica. Se uno vuol fare una teologia della liturgia, cioè di un agire attraverso dei segni, deve fondarsi sui segni che sono anzitutto la carne e il sangue del Dio fatto uomo. Si pensi in questa luce ai testi eucologici, alle preghiere di cui ho riferito qualcosa sopra, i quali testi aiutano a penetrare la comprensione della Chiesa celebrante il mistero narrato dal Vangelo dell'Annunciazione, ossia a cogliere qual è la traduzione orante della conoscenza e della esperienza che la Chiesa in preghiera ha dell'Annunciazione. Secondo questo principio, la parola, vedi il Vangelo dell'Annunciazione, la parola genera l'eucologia, cioè la preghiera liturgica, e la preghiera liturgica rigenera la parola, dà nuova prospettiva, dà nuova espressione al Vangelo dell'Annunciazione. Il Vangelo dell'Annunciazione genera la preghiera della Chiesa orante e la preghiera della Chiesa reinterpreta questo annuncio. La parola che si fa corpo e sangue nella Vergine credente, per opera dello Spirito, rivive nel mistero dell'Eucarestia. Dalla mensa della parola alla mensa del corpo e sangue del Signore, affinché chi vi partecipa diventi il corpo di Cristo operante e vivente nel mondo. L'ora dell'Annunciazione viene, per così dire, a sovrapporre la propria luce, apparendo quasi in filigrana, sull'ora della celebrazione, rendendo gli oranti contemporanei di quel mistero storicamente unico e irripetibile, ciò che è accaduto a Nazaret, ma paradigmatico e fondante la possibilità della stessa celebrazione mediante i santi segni. Diceva San Leone Magno che quanto del nostro Redentore era visibile è passato nei sacramenti, Come facciamo noi oggi a incontrare il Signore? Come facciamo? Il metodo o il modo più sicuro e garantito dalla Chiesa sono le azioni liturgiche. È lì, come diceva Sant'Ambrogio, nei tuoi sacramenti, Cristo, io ti incontro faccia a faccia. Il Vangelo dell'annuncio a Maria nella preghiera liturgica della Chiesa. Ho cercato di suggerire qualche stimolo per la vostra riflessione. Vi ringrazio dell'attenzione.
Ringraziamo invece noi Padre Corrado Maggioni di questa lezione precisa attraverso i testi. Cose che frammentariamente possiamo ascoltare in varie occasioni, ma che così sinteticamente rappresentate e riportate non abbiamo quasi mai né occasione e forse non abbiamo nessuno che ce le presenti. Perché la liturgia è veramente scuola di vita ed è anche, come dicevi, una grande, la più grande delle esegesi della parola di Dio. Una esegesi sicura perché è un'esegesi, possiamo dire, del Magisterium Ecclesiae, una chiesa orante che dona attraverso la preghiera la dottrina ai suoi fedeli, l'ex orandi statuit legem credendi, ed è insieme una applicazione profonda alla vita concreta del cristiano e di tutta la comunità cristiana perché diventi, come Maria, un blocco solo, e cioè il corpo e il sangue del Signore, perché diventiamo tutti nello Spirito Santo, un solo corpo e un solo Spirito. Vorrei dire una piccola cosa, ti ringrazio. Quando si è nel cuore della celebrazione eucaristica, che è, per così dire, il vertice assoluto di tutto, anche del mistero, celebrato e donato, lì, come hai detto nell'Orate Fratres, lo Spirito Santo scenda, rispondevano sopra di te. Ce l'ho anche nella liturgia bizantina, l'ho preso appositamente perché vedere la sintonia fra le confessioni e le celebrazioni. Vi leggo quello che ogni volta nella liturgia bizantina viene espresso prima di introdurci alla vera e propria celebrazione, diciamo l'anafora, e perciò il sacerdote si rivolge al diacono: ricordati di me, fratello e concelebrante. E il diacono gli risponde: il Signore Dio si ricordi del tuo sacerdozio nel suo regno. E sussume il sacerdote: prega per me, o mio concelebrante. Orate fratres, no? Prega per me, o mio concelebrante. Risponde il diacono: lo Spirito Santo discenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. E il sacerdote risponde: lo stesso Spirito concelebrerà con noi tutti i giorni della nostra vita. Quotidiana liturgia bizantina. Questo per dire quanto siamo nel cuore di questo Vangelo che tu hai così profondamente spiegato nelle sue articolazioni dirette o nelle sue, possiamo dire, commemorazioni e varie interpretazioni. Potrei aggiungere solo un elemento: nelle liturgie etiopiche, il cuore dell'annuncio alla Vergine e dell'incarnazione del Figlio è alla base della celebrazione. Proprio nel cuore stesso noi diciamo i nostri prefazi, e sarebbe una specie di prefazio prolungato attraverso tutta l'actio liturgica. Quindi siamo a ringraziare Padre Corrado di questo che ci ha dato, che diventa stimolo a un approfondimento, a un'attenzione più attenta a tutti i frammenti liturgici che possono, per così dire, formare il grande mosaico del mistero di Cristo che siamo invitati a celebrare. Solo una cosa, se permetti. Tu hai parlato tanto e accennato ad alcuni, ma la tradizione patristica è alla base della liturgia. Come hai accennato di Leone Magno, di Ambrogio, possiamo dire che tutta la tradizione patristica è la fonte più alta, perché sono i padri che hanno composto i testi maggiori che noi celebriamo. Sono i grandi interpreti, perciò, autorevoli nella Chiesa della parola di Dio e insieme dell'azione della Chiesa per dare la vita attraverso non solo i sacramenti, ma tutte le possibili ramificazioni dell'amore di Dio consegnato alla Chiesa. Grazie di questa grande lezione che ci hai fatto. Qualche vostra domanda?